This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
L'attività principale nella prima parte di questa puntata di Gong sarà esportare la democrazia.
Ah, così?
Così, direttamente. La democrazia della superterra contro gli alieni invasori, quelle merdacce. Perché in realtà parliamo di Helldivers 2, un titolo che abbiamo provato nella giornata di ieri. Come è successo per Foam Stars, lo abbiamo fatto nell'ambito di un'iniziativa promozionale, portata avanti ovviamente insieme a Sony. Però sapete bene che quando...
E forse questo lo provavamo anche senza lo sponsor.
Sì, questo devo dire che l'intenzione c'era, quindi ogni tanto quando insomma foraggiano anche sottolineando, come posso dire, un intento che albergava già dentro i nostri cuori, siamo felici. In realtà vabbè, farà parte di una serie di 4 live, ma sapete benissimo che anche quando ci capita di testare con mano un prodotto in queste occasioni, poi ci piace condividere con voi qualche impressione, e io devo ammettere candidamente che un po' mi ero sbagliato, nel senso che nel corso di tutti gli eventi come gli State of Play o comunque tutta la comunicazione di Sony degli ultimi mesi, degli ultimi anni, io ho additato Helldivers 2 come un prodotto che trovavo estremamente debole, che non mi convinceva. Va dalla mano, le sensazioni sono differenti, e adesso entriamo nel dettaglio. Purtroppo, lo anticipo, non è invece diversa la frizione legata alla struttura da Game as a Service che io ho trovato, ahimè, troppo aggressiva, pervasiva e anche poco elegante.
Allora, facciamo comunque un passo indietro giusto per spiegare. Helldivers 2 è il titolo che viene pubblicato questa settimana, ieri nello specifico, disponibile per PlayStation 5 e PC, è un game as a service, inutile nascondersi, con un'impostazione da sparatutto tridimensionale, cooperativo, con una telecamera che tendenzialmente sta alle spalle dei personaggi. Si può anche giocare volendo in prima persona, il gioco in realtà non è stato sponsorizzato diciamo per farlo, si può mettere la visuale in prima persona in certi momenti.
Sì, si può sparare in prima persona,
sì,
poi
esatto.
Diciamo le fasi di movimento
non restano in terza, ecco. Ma in generale il gioco comunque viene promosso come un titolo da terza persona. È un gioco appunto fortemente cooperativo, volendo anche in questo caso potreste provare a giocarlo in single player, in quel caso non viene la vostra squadra rimpolpata con dei bot, ma semplicemente ve la fate da soli e diventa anche particolarmente complesso. È il seguito, come dice il nome stesso, di un titolo che era stato pubblicato qualche anno fa, è un seguito però molto cambiato, nel senso che l'originale aveva questa inquadratura isometrica un po' alla Diablo, per capirci. In questo caso la camera invece passa alle spalle dei personaggi in maniera più simile ai TPS, alla Gears, senza avere ovviamente le coperture. Hanno mantenuto invece alcuni degli elementi canonici della serie, per esempio il fatto di avere il fuoco amico, che in un gioco che è così arcade per certi versi, soprattutto nell'approccio un po' ignorante, un po' a testa bassa, cambia di molto le cose, perché davvero devi stare attento a non ferire i tuoi compagni. Hanno mantenuto l'idea dei drop orbitali, che si possono richiamare attraverso una serie di comandi da impartire con il D-pad, e in generale di un'interazione con l'ambiente legata al fatto di sì uccidere questi sciami di creature simili agli arachnidi di Starship Troopers, simili con un asterisco, un eufemismo, ma soprattutto anche con un'interazione della serie: c'è da disattivare dei terminali, quindi ognuno va in un posto diverso, coordiniamoci, nel frattempo sciamano addosso i nemici, quindi hai questo particolare, secondo me, rapporto con l'ambiente e con i compagni, dove devi molto darti una mano e devi tanto interagire con il mondo.
Sì, guarda, tu hai citato Starship Troopers, che è evidentemente insomma uno dei punti di partenza per quanto riguarda le ispirazioni del gioco. Poi in realtà gli alieni insettoidi non sono l'unica minaccia che gli Helldivers dovranno affrontare, però si parte assolutamente da lì. Al di là delle similitudini estetiche dei nemici, secondo me anche l'idea proprio di truppe umane che sono fragili e anche un po' sacrificabili, filtra nel gioco, tant'è che, insomma, c'era anche nel primo, e qui l'ho ritrovato, si sente sempre questa sensazione di fatica, di una lotta che è da una parte epica e, come posso dire, spronata da questa superterra e dai ministeri di questa superterra che galvanizzano le truppe che poi vanno di fatto a morire.
Militarismo imperante, esatto, all'americana di comando.
Sì, però mentre le truppe sono esaltate, cioè sono proprio considerate carne da macello, ah, sì, c'è cioè questa
vengono addirittura
dicotomia.
Sparate con dei proiettili sui pianeti.
È quello, cioè
quello,
diventano,
sì,
dei proiettili umani. E anche quando sei in campo, io ho trovato molto piacevole questa sensazione di minaccia costante, che un po' arriva appunto dal fuoco amico, e secondo me già questo è un elemento distintivo. Devi stare attento a come copri le traiettorie, banalmente, cioè, ti devi posizionare bene,
non
sulla
sovrapporti,
mappa.
Non sovrapporti, magari se sì, uno vuole andare un po' più avanti, visto che ci sono tante armi diverse, magari uno ha sbloccato un'arma particolare più da corpo a corpo, gli devi un attimino fare spazio, pulirgli magari un po' le retrovie e poi devi lasciarlo fare, perché certo, altrimenti se ti passa davanti alla linea di tiro lo uccidi tu.
Certo, però anche nel rapporto con l'ambiente si vede che le animazioni diventano faticose quando il personaggio passa attraverso le sterpaglie o quando infila le gambe in un cumulo di sabbia o di polvere, ci sono degli elementi esplosivi che offuscano la visuale, cioè ti senti sempre comunque oppresso, soggiogato, sì, sì, e devi ancora di più quindi aiutarti con gli altri membri del team, comunicare, stare bene attento a dove vai. In realtà quello spirito arcade che un po' si percepiva anche nei trailer, tanto arcade non è, cioè soprattutto quando si alza il livello di difficoltà devi andarci cauto, perché altrimenti rischi di fare una bruttissima fine.
Sai cos'è? È sfumato, cioè da un lato è evidente che si recuperi per esempio quella frenesia di Smash TV, Alien Breed, quella roba lì. Però dall'altra è vero che c'è una componente strategica da non sottovalutare, secondo me anche esaltata per quello che abbiamo visto, noi ci abbiamo giocato un paio d'ore, dal posizionamento dei nemici che tendono ad arrivare sempre dalla parte giusta, da delle mappe aperte che ti dicono ok, l'obiettivo è andare e recuperare il segnale riaccendendo un'antenna. Nel frattempo tu puoi, se vuoi, sbattertene, andare un po' in giro, esplorare, ci sono un po' di segreti, un po' di risorse da recuperare e sono sempre tendenzialmente posizionate nel classico punto in cui vai lì, sai che vai, e poi c'è, spawna dal nulla un mega nido di insettoni e quindi l'azione improvvisamente si infiamma. Quello mi è piaciuto. Secondo me un'altra cosa da sottolineare è il sistema di mira, che è peculiare,
sì,
ha una pesantezza interessante e soprattutto un'inerzia curiosa. Hai a schermo il classico puntino LAD che ti mostra dove stai sparando, ma la cosa originale che hanno inserito è che c'è un secondo circolino che invece è molto più mobile, che ti dice dove effettivamente sta andando il proiettile, cioè quindi hai questa discrepanza tra dove stai mirando e dove effettivamente andrà a segno il colpo, soprattutto quando sei un po' in fuga, stai muovendo tanto la telecamera, stai cercando di sparare mentre scappi, questi due punti che tendenzialmente da fermo coincidono invece in quel caso si allontanano pericolosamente e danno un senso anche di minaccia forte nell'esperienza del gioco. Io ti dico, sono un po' meno gasato di te, nel senso che a me è piaciuta la parte action molto, cioè il combattimento è viscerale e funziona. L'ho trovato, a parte la cosa del game as a service di cui adesso magari ti lascio parlare, forse onestamente un po' tanto debole dal punto di vista estetico, nel senso che apprezzo l'idea per esempio di questi mantelli molto marziali, molto anche un po' Killzone per intenderci, sì. Dall'altra parte però mi manca quel guizzo capace di infiammarmi un filino,
ecco. No, ma guarda che dal punto di vista estetico siamo sulla stessa lunghezza d'onda, nel senso che una fantascienza secondo me è proprio un po' spicciola, triviale, cioè non c'ha, al di là di questa di questo guizzo un pochino ironico, certo, che gioca appunto sull'idea di esportare la democrazia della superterra e insomma racconta di questo regime ovviamente imperante che evidentemente manda al macello insomma le proprie truppe, oltre a quello non c'è nessun gancio che renda la fantascienza del Divers 2 particolarmente piacevole.
Ma ti dico anche un po' gli scenari, cioè sì, sono vari, un po' diversi tra loro, ma mai con, sì, sì, quello scorcio che dici wow che figata, cioè quella cosa succede più ed è un merito comunque magari per l'azione, perché puoi lanciare una mini testata nucleare per far detonare dei nemici che si stanno avvicinando e se non stai attento, come è successo ieri a noi in partita,
ti fai esplodere da solo.
Quella roba lì crea più dei mini racconti di cose che stanno succedendo, anche l'epicità di non avere proiettili infiniti, anzi te li devi riportare, devi richiamare, devi magari usare quelli di un compagno. Quella roba lì funziona, diciamo che secondo me con un pochino di sforzo in più avrebbero potuto dargli quel twist capace di farlo emergere.
Sono d'accordo, io però non ho sentito come particolarmente problematico questo, come posso dire, questo aspetto non particolarmente guizzante dell'estetica,
sì.
Invece per me proprio i menu che poi delineano l'avanzamento strutturale del gioco e che sono modellati sui canoni di un game as a service, ecco, quelli me la fanno scendere, per dirla così. Cioè, evidentemente è un gioco con un season pass, una valuta in game, la possibilità di acquistare questa valuta anche tramite microtransazioni, un sistema di sblocchi progressivo che è pensato per monopolizzare un pochino il tuo tempo e anche un meccanismo di ripetizione delle missioni giornaliere, settimanale, missioni speciali, che io trovo proprio poco affine ai miei gusti. Secondo me il gioco non ne aveva bisogno. Il primo Helldivers non era assolutamente così, c'era un sistema di progressione ma non era così ossessivamente focalizzato sugli elementi da game as a service. Questo sequel evidentemente questi elementi ce l'ha perché fa parte della strategia di Sony. Insomma,
era uno dei 12.
Era uno dei 12, assolutamente. Insomma, chi ci segue e chi segue il mercato sa a che cosa ci riferiamo. E io l'ho trovato
il
purtroppo.
Primo, tra l'altro, fra dei 12, adesso che mi viene
sì,
in mente.
Sì, sì, è il primo game as a service di
Forse
Sony.
Forse no, l'unico sopravvissuto, però comunque il primo che arriva sì. Effettivamente nei negozi.
C'è da citare che oltre a questo elemento, che fra l'altro viene molto osteggiato e molto criticato anche perché ci sono degli aspetti pay to win, è vero che è un gioco cooperativo e non competitivo, ma pagando si può velocizzare molto la progressione e si possono sbloccare elementi che non sono solo estetici ma sono armi, quindi i giocatori, soprattutto quelli PC, si sono opportunamente arrabbiati. Dicevo, oltre a questo c'è da sottolineare che proprio su PC ci sono un po' di problemi di stabilità e anche dei problemi legati al DRM, che è un pochino invasivo, quindi diciamo che il gioco in questa prima giornata di vita è stato anche un po' opportunamente bacchettato dalla
anche
community.
Un po' di problemi di matchmaking, sì, quello anche su PS5. Sì.
Nonostante tutto, però, è formalmente il gioco online, uno dei giochi online più di successo di Sony, tant'è che ha accumulato 81.000 giocatori contemporanei sulle piattaforme, fra l'altro esce su PC e PlayStation e c'è il crossplay, superando di 6 volte quelli di Suicide Squad, di cui vi abbiamo parlato.
Ma va, che
settimana
sei bastardo
scorsa.
Dentro,
ho capito.
Per citare Giacomino Poretti, cioè,
fammelo sottolineare.
Tu ce l'hai, tu ce l'hai.
Vabbè, vedremo quanto sopravviverà.
Fossa, mi sto immaginando, fatelo anche voi. Fossa vestito da Helldiver, tutto un po' fascistone, che va davanti a Harley Quinn. Ma vai, ma vieni, ma chi sono? Uè, Pirletta, 8 volte tanti.
Che immagine, direi veramente perfetta. Grazie per aver regalato alla nostra community questa immagine. Vabbè, comunque vedremo come proseguirà, vedremo quanto sopravviverà. Sappiamo che al di là degli inizi scoppiettanti, per Game as a Service la sfida è sulla lunga distanza.
E qui ancora di più perché costa 40 euro comunque, certo. Non è gratis, cioè da sottolineare che è un Game as a Service in tutto, ma lo devi pagare. Quindi hanno promesso anche tutta una serie di contenuti aggiuntivi gratis, è vero che già quelli che ci sono sembrano essere davvero tanti, però sono d'accordo che la sfida è lunga, la battaglia magari può averla vinta la guerra, chi lo sa.
Nella seconda parte di questa puntata restiamo sempre in ambito Sony, se vogliamo, perché torniamo a parlare di Death Stranding 2, titolo che si è appunto visto nell'ultimo State of Play, di cui abbiamo abbondantemente discusso, ma che oggi torna a far parlare di sé perché Hideo Kojima, nel suo estro veramente inarginabile, ha deciso così un po' a sorpresa di pubblicare, se non erro 7 anni dopo l'ultimo video distribuito sul suo canale YouTube.
Quando dici una cadenza un po' occasionale.
Esatto,
diciamo.
Un approfondimento su Death Stranding 2 che ha spiegato alcuni degli elementi visivi, estetici, che si sono visti proprio nel trailer, quel trailer di 9 minuti e 40 secondi di cui vi abbiamo detto appunto la scorsa settimana, E ha in generale, insomma, raccontato un po' di dietro le quinte dello sviluppo.
Allora, del gioco in realtà si sanno un po' di cose, ma sapete che il progetto è chiaramente, non solo perché c'è Kojima dietro, un po' ancora in alto mare. La data di pubblicazione è genericamente prevista per il 2025. Si tratta di una produzione evidentemente molto complessa, parecchio più ambiziosa dell'originale, e quindi è anche bene, come dire, aspettarsi che piano piano sul sentiero vengano rilasciate delle bricioline col contagocce, anche perché tante cose, tante teorie, tante illazioni saranno poi un po' così da ricamare nel corso dell'esperienza di gioco effettiva. Kojima ha parlato un po' di alcuni elementi, diciamo, legati a quello che è il mondo di gioco e all'idea di un Death Stranding 2, si chiama il titolo ufficiale Death Stranding 2 on the beach, che va a raccogliere in tutto e per tutto l'eredità dell'originale, ampliando però di molto le cose, spostando le vicende su un territorio diverso dagli Stati Uniti, che avevano, come posso dire, rappresentato lo scenario della parte 1, e soprattutto inserendo quel dinamismo negli eventi atmosferici e nell'esplorazione, diciamo, del mondo che già avevamo intuito all'interno del video. Lascio parlare te per quanto riguarda gli elementi, diciamo, più legati un po' a speculazioni di trama, ma aggiungo una cosa che, da quello che ha anche sottolineato Kojima, ed era anche questa una sfumatura che un pochino forse avevamo colto, lì è vero che a volte il montaggio può anche dare delle idee volutamente diverse, magari per mandarti fuori strada, ha confermato Kojima stesso che On the Beach sarà comunque un gioco un pochino più action, non diventerà mai un gioco d'azione, ma il combattimento e una certa parte di interazione belligerante con gli avversari saranno comunque un pochino più presenti. Tra l'altro ci diceva che, per esempio, in alcuni momenti si potrà lasciare a terra il proprio carico per combattere in una maniera un po' più testa a testa, diciamo, con gli avversari.
Sì, si è visto anche che alcune delle movenze delle creature arenate sono, insomma, un pochino più strutturate, assomigliano un po' più a delle boss fight. Sono molto curioso di vedere, insomma, come approcceranno questo aspetto. In generale sono emersi, diciamo così, altri dettagli che, insomma, possono far capire, per esempio, qualcosa in più delle curiose scelte del trailer. Per esempio, come giustamente Marco diceva, l'ambientazione di questo Death Stranding 2 porterà Sam e la propria ciurma, perché si trovano proprio a viaggiare in una nave, lontano, insomma, dagli ambienti del primo episodio, e per spostarsi la nave entrerà proprio all'interno del nero catrame, del bitume da cui emergono le creature arenate. In queste fasi di spostamento, appunto, chi ha giocato poi il primo capitolo sa anche perché i personaggi assumeranno questa colorazione bluastra, quindi, insomma, vedremo anche quante aree poi saranno a disposizione. Ci sono anche dei dettagli extra relativi al personaggio di Higgs e soprattutto alla contestualizzazione di uno degli elementi più chiacchierati del trailer, ovvero la chitarra elettrica non nel senso che è alimentata dall'elettricità, ma nel senso che spara dei lampi.
È letteralmente elettrica.
Esatto. Il personaggio di Higgs, ci rivela Hideo Kojima, in questo sequel è completamente impazzito e ha deciso di cantare, quindi so che tu i musical non li sopporti.
Sto già per esplodere.
Sappiate che probabilmente, diciamo, sarà un personaggio molto sopra le righe, e proprio questa sua follia e questa decisione di dedicarsi alla musica lo ha portato a creare probabilmente delle armi che in qualche maniera ricordino gli strumenti musicali. E già anche raccontato così è un elemento che sembra,
convince,
se non
di
altro,
più, certo,
più integrato, sì, nella componente narrativa.
Integrato anche, fammelo dire, sulla base del fatto che il doppiatore che fa sia doppiaggio che performance capture, in questo caso è Troy Baker, che oltre ad essere un attore, sappiamo, è nato come musicista, ed è una cosa che continua a fare. Diciamo che probabilmente all'interprete anche di Joel di The Last of Us questa parte potrebbe essere piaciuta parecchio, perché immagino avrà modo di dare sfogo anche al suo estro musicale, ecco.
Grande attenzione, ma questo si era in realtà già capito, ai disastri naturali, a questi eventi un po' catastrofici che possono alterare molto la struttura del mondo e delle mappe. vengono citate le inondazioni, i terremoti, le frane che già avevamo visto nel trailer, ma anche dei grossi incendi boschivi che invece non erano rappresentati appunto nel video. Quindi in generale anche quello sarà un elemento molto centrale nell'economia di gioco.
Poi non sto ad approfondire troppo tutti gli altri dettagli, alle volte infinitesimali, che vengono che emergono appunto da questo video.
Dico solo che si capisce davvero quanta attenzione lui abbia messo nel world building.
Certo.
Basta pensare che quella mascherina a forma di mani,
sì,
che si vede nel trailer, che è stato uno degli elementi un pochino più notati dai fan, ha proprio un nome, si chiama Second Hand, hanno una funzione, hanno diciamo un loro meccanismo, un loro funzionamento. D'altro canto sappiate che non tutto quello che vedete poi deve innescare delle dietrologie o delle chiacchiere, delle discussioni. Per esempio c'è un momento in cui il fumo emesso dalla bocca di Fragile assume la forma di creature che assomigliano alle creature renate, la gente ha già cominciato a dire oddio che cosa sarà, come mai, gli entrano dentro. In realtà è semplicemente una citazione a una statua famosissima di un monaco buddista, Kuya, che dalla cui bocca escono proprio delle figure umanoidi, e quindi ogni tanto anche Kojima si prende la libertà di metterci dei dettagli che poi...
Senza lo spiegone dietro.
Senza che necessariamente si debba innescare tutta quella operazione di ricerca da parte del pubblico e di catalogazione che, insomma, per i Souls e per i titoli di Kojima...
Però i video da 45 minuti su YouTube mandati a 0.2 frame al secondo li vedremo comunque, e va bene così. Voglio chiudere solo su una parte che chiaramente è marketing, però devo dire che mi ha abbastanza colpito del video, in cui, video giapponese, fanno parlare gli attori. Sappiamo che in questo progetto cioè, ritorna alla grande Norman Reedus, ritorna Elle Fanning con un ruolo ancora più da protagonista, perché Fragile, anche questa è una cosa che è emersa, avrà una partecipazione ancora più importante all'interno delle vicende narrate. Parlano sia loro che George Miller, che l'attore di cui in questo momento non sto ricordando il nome, che interpreta la marionetta, quella marionetta a passo 2 che aveva colpito tutti nel corso del trailer. Ed è interessante vedere, è chiaro che, ripeto, cioè stanno facendo marketing del gioco, però ognuno ha detto delle cose che mi sono un po' rimaste impresse. Reedus, per esempio, che ricordiamo aveva già spoilerato l'esistenza del gioco tipo un anno fa, dice che nonostante lui abbia letto delle cose e le abbia girate, tra l'altro tutta la parte di motion capture dovrebbe essere finita, non è ancora in grado di connettere tutti i puntini. Dice che il gioco è incredibilmente più ampio, più ambizioso e a livello di world building proprio più strutturato. E quindi dice, anche io mentre lo giravo mi facevo un sacco di domande. Dice che per esempio era molto curioso di capire che cosa fossero quei segni lasciati dalle ventose sul braccio, quel liquore nerastro che salta fuori. E dice che appunto alcune cose le ha capite, altre cose non le ha capite neanche lui, che è il protagonista del gioco. Quindi è stata testimonianza di quanto comunque profonda e sfaccettata può essere la narrativa. Elle Fanning, che è una giovane attrice comunque che ha fatto dei film molto importanti, dice che per lei è un onore far parte di un evento del genere a livello proprio tecnologico, perché dice che si rende conto che sta facendo qualcosa di quasi un po' pionieristico, nel senso che l'ambizione di Kojima di ibridare cinema e videogioco, sappiamo che si sta spingendo sempre più forte, lo farà con Death Stranding 2, lo farà con OD su piattaforma Microsoft e ancora di più con Fizz in futuro, poi su PlayStation tra parentesi 6 probabilmente. E Miller citava il trailer del gioco come un esempio di virtuosissimo di montaggio e in generale di comunicazione, che sa essere sfaccettata, profonda, interessante, sa creare qualcosa nella testa delle persone. E l'ultimo, l'attore che appunto interpreterà la marionetta, diceva che anche per lui recitare vuol dire essere un po' immortale, e dice che si rende conto che con questo, la partecipazione in questo contenuto in qualche modo davvero lascerà il segno. E dice anche che lui ha giocato, è un fan del primo Death Stranding, e fa un parallelismo interessante col cinema. Dice: Il Padrino è un bel film, Il Padrino parte 2 è ancora meglio, uno di quei casi in cui il seguito è ancora migliore dell'originale, rari. Dice: sto proprio avendo l'impressione, lavorandoci, che questo sarà uno di quei casi lì in cui il seguito mette davvero a frutto tante cose che erano in potenza nell'originale. Vedremo ovviamente che ne sarà di Death Stranding 2 on the Beach quando magari riuscirò a metterci le mani sopra sicuramente tra un bel po' di mesi. Voi ovviamente continuate a seguirci, perché sicuramente avremo altro da raccontarvi.
E con Gong questa settimana è tutto, torniamo lunedì. Ciao!
Ciao!